Sei su Radio Vaticana Italia.
Amici d'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, un cordiale saluto anche da chi ci sta seguendo in regia, Tommaso Pallottino e Andrea De Angelis. Parliamo degli europei di calcio in corso in Francia, sono Portogallo, Galles, Germania e Francia le magnifiche quattro nazionali che si contenderanno il titolo finale, questo l'esito dei quarti. Abbiamo assistito alle partite, devo dire, più che col pensiero a quanto succedeva in campo, con il cuore ferito per i due gravissimi attentati di Baghdad ieri e quello di Dhaka. Un grazie per questo alla nazionale italiana che ha giocato la sfortunata partita con la Germania portando il lutto al braccio. Insomma, in queste partite ci sono state vittorie, sconfitte, entusiasmi, delusioni, polemiche, ma questo forse è il momento per riscoprire gli aspetti più positivi dello sport anche di fronte a una partita persa, anche se ingiustamente. Allora abbiamo con noi per parlare di questo ed altro Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Benvenuto a Non Solo Sport, Don Alessio.
Grazie dell'invito e buona giornata a tutti.
Ecco, come dicevamo, questi campionati europei, insomma, siamo ormai alle ultime battute, stanno lasciando anche, oltre agli entusiasmi, giustamente, per i tifosi delle quattro squadre che stanno arrivando alle semifinali, ma anche tanta amarezza per chi ha perso, soprattutto ecco i tifosi italiani, dopo la sconfitta ai rigori con la Germania. Ma è importante in questo momento recuperare quelli che sono i valori più veri dello sport, che ci può far vincere, questo chiaramente è l'obiettivo, ma ci può anche far perdere, e in quel caso bisogna accettare la sconfitta.
Beh, la sconfitta fa parte dello sport, bisogna dire che anzi la bellezza e l'emozione di una gara sportiva sta nel fatto di cercare sicuramente la vittoria, ma che fa parte anche della ricerca della vittoria la sconfitta. E bisogna forse anche riconoscere che anche per i grandi campioni sono state maggiori le sconfitte rispetto alle vittorie, perché per una vittoria ci stanno dietro tante sconfitte. Bisogna saperle accettare, bisogna rischiare anche, certo, di subirne il meno possibile, ma questo non fa parte dell'attività sportiva. Bisogna essere pronti a fare tesoro per evitare la cultura dell'alibi, che ci fa dire che è sempre colpa di qualcun altro, e nello stesso tempo avere la forza, la motivazione e il coraggio di reagire per rimettersi in piedi e ricominciare. Io ricordo una volta di aver chiesto a un maestro di judo perché, se nel judo l'obiettivo è atterrare l'avversario, cioè metterlo con la schiena sul tatami, la prima cosa che si insegna quando si sale su un tatami è a cadere. E lui mi rispondeva: perché che tu riesca a buttare giù l'avversario non è sicuro, ma che lui prima o poi butta giù te, questo è certo. Ma se cadi male non ti rialzi più. Ecco, questo io credo sia il più grande tesoro di una sconfitta, quello di imparare a cadere per rialzarsi e ridare il meglio di se stessi.
Quindi possiamo dire che la sconfitta fa parte della vittoria che poi verrà sicuramente se ci si impegna come si deve in futuro.
È l'altra parte, è l'altra faccia della medaglia, è l'altra faccia della medaglia, e quindi io penso anche che è chiaro che ce lo si augura tutti di riprovare per raggiungere una vittoria nello sport, ma la vittoria più grande in quel caso è la mancanza di rassegnazione, il non farsi buttare giù definitivamente, ma rimettersi in piedi e riprovarci. La più grande sconfitta sarebbe quella di abbandonare, e non invece la più grande vittoria quella di riprovarci.
Ecco, al Centro Sportivo Italiano che cosa si insegna ai ragazzi su questo aspetto, su questo tema?
Ma
perché poi questa cultura, voglio dire, nasce proprio in quell'età.
Sì, certamente. Proprio l'altro giorno mi trovavo a parlare con gli allenatori dei ragazzi di 14-16 anni e così in maniera provocatoria dicevo: voi siete qui per giocarvi le finali, dobbiamo essere sinceri con noi stessi, davanti a me ho un gran numero di sconfitti che non vinceranno, perché vincerà solo uno solo, ma già il fatto di essere qui a provarci, questa è una grande vittoria. Quindi questo è il primo insegnamento. Il secondo insegnamento è che il valore di una persona non è data dalla vittoria. Non si può giudicare il valore di una persona semplicemente dalla medaglia che avrai al collo, ma anche dalla forza d'animo con cui ti sei impegnato per conquistarla. Questo è quello che cerchiamo di insegnare, e aggiungerei anche il riconoscimento del valore dell'avversario, che anche lui merita di poter vincere, e in quel caso forse è stato più bravo di te, magari anche un po' più fortunato, perché bisogna dire anche questo, una lotteria dei rigori non è soltanto una capacità tecnica per riferirci, certo, all'ultimo episodio della nostra nazionale, ma è un insieme di componenti, compresa quella che normalmente noi definiamo la fortuna. E aggiungerei anche questo, che secondo me è importante, soprattutto quando una vittoria è giocata sul filo di lana e c'è di mezzo anche una dose di fortuna. Questo ci fa dire che l'uomo, l'atleta, anche il grande campione, non è una macchina preparata per la vittoria, ma è una persona che ha anche delle emozioni, e qualche volta le emozioni giocano un brutto scherzo davanti alla prova che ti sta davanti.
E comunque per l'Italia, ma anche per le altre nazionali che sono uscite sconfitte, che non sono entrate nel novero delle magnifiche quattro che si giocheranno l'Europeo, quindi un ottimo punto di partenza in vista, tra 2 anni ci saranno i mondiali e quindi un altro obiettivo importante nel giro di 24 mesi da raggiungere.
Sì, è il tempo che ti è concesso per fare tesoro eventualmente dei tuoi errori, per migliorare, per credere che c'è ancora una possibilità, per ricompattarsi anche come squadra e riconoscere la bellezza del condividere una meta comune, e questo io credo che la nostra nazionale ha delle buone basi per prepararsi ad affrontare questa avventura che, oltre che essere nuova nel senso che sarà l'esperienza mondiale, sarà nuova anche dalla parte del leader che dovrà guidare questa nuova nazionale.
Ecco, Don Alessio Albertini, infine io ogni tanto mi permetto di entrare nel suo personale, insomma lei ha in famiglia quello che è stato una delle colonne del Milan e della Nazionale, suo fratello Demetrio. Ecco, che cosa le raccontava Demetrio dopo qualche vittoria, ma soprattutto dopo qualche sconfitta, casomai immeritata?
Due cose credo che mi porto via dall'esperienza diretta mio fratello, che sono: la prima, lui ha vinto tanto ma ha perso tanto, quando sciorina un po' tutte le finali che ha giocato, comincia sempre da quelle che ha perso, no? Citando 2 Champions League, una finale mondiale, una finale europea, e tutti restano incantati al sentirlo, e poi aggiunge: queste sono quelle che ho perso. Vuol dire che una sconfitta ti resta comunque dentro, ti brucia, ti segna, ma anche in positivo, per poi cercare di mettercela tutta per vincere. Ricordo che dopo aver perso la prima finale di Champions League, lui c'aveva 21 anni, nel grande Milan, persa dopo aver fatto una cavalcata vincente nei gironi di qualificazione con l'Olympique Marsiglia, lui piangeva nello spogliatoio, c'era Baresi, c'era Maldini, perse 1-0 con gol di Boli e lui piangeva e questi gli dicevano: ma vedrai che avrai l'occasione. E lui gli rispondeva a questi grandi campioni, lui, ripeto, poco più che ventenne, diceva: voi dite così perché l'avete vinta, ma io non ho ancora vinto niente. Però poi ha vinto tanto, ecco, però poi ha vinto tanto, vuol dire che non si è rassegnato e ce l'ha messa tutta.
Forse facendo proprio tesoro di quella sconfitta bruciante.
Facendo tesoro di quella sconfitta, ma anche condividendo tutti i consigli che i grandi campioni gli hanno dato nello spogliatoio in quegli anni. E l'altro grande esperienza di delusione, però poi che ha segnato lui, ma mi sono portato anch'io come tesoro, è stata la finale mondiale del 94 contro, certo, il Brasile. Anche lì, terminata i rigori, andò a tirare il suo primo rigore da professionista in una finale mondiale e fece gol proprio dopo che Baresi, il grande leader di quella nazionale, aveva sbagliato. Lui lì fece gol, poi in Francia lo sbagliò, però lì fece gol. E quando gli chiesi: ma che cosa hai provato in quel momento, mi disse questa cosa bellissima che mi porto sempre dentro. Vedi Ale, in uno sport di squadra come il calcio, andare a tirare un rigore, soprattutto se è decisivo, e assumersi una responsabilità a nome degli altri. Non puoi tirarti dietro, tocca a te, devi fare tu qualcosa per gli altri e farlo nel migliore dei modi. Credo che anche questo sia un grande insegnamento. Poi magari quel rigore non servì, diciamo, per la vittoria finale, ma gli servì sicuramente nella vita per imparare a decidere in fretta, assumendosi le proprie responsabilità, e questo credo sia un insegnamento per tutti.
E questo vuol dire che sicuramente lo sport assume i suoi livelli più alti quando diventa scuola di vita, e in questo caso lo è stato per il grande Demetrio Albertini. E grazie a lei, Don Alessio, per averci raccontato questi episodi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie per essere stato con noi, grazie.
Ciao, grazie.
Bene, seconda parte di Non Solo Sport, dopo l'incontro telefonico con Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico del CSI, continuiamo a parlare degli europei di calcio di Francia 2016. Lo facciamo col nostro ospite fisso, Carlo Nesti, analista e scrittore. Benvenuto Nesti a Non Solo Sport.
Un caro saluto come al solito a lei, al caro Don Alessio Albertini, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Che credo tutti ricambino. Ecco, andiamo un po' a parlare delle note dolenti, per così dire, almeno per i colori azzurri. D'Italia a Germania ci rimangono momenti per certi versi forti, come le lacrime degli azzurri dopo la sconfitta ai rigori. Che messaggio, Nesti, trasmettono soprattutto ai giovani queste immagini? Lo sport è ridiventato sentimento, emozione, non solo business.
È clamoroso quanto è avvenuto all'arrivo degli azzurri, perché io non dimentico come persino dopo il rientro della nazionale del 1970, cioè quella del mitico 4-3 messicano contro la Germania, furono i pomodori marci ad attendere il nostro ottimo CT Valcareggi. Io non so se sarà un segnale solo episodico, perché la nostra cultura sportiva rispetto ad altre è molto arretrata, ma certo è che Conte e i suoi ragazzi hanno trasmesso un messaggio che nemmeno un milione di ore di educazione fisica a scuola riuscirebbero a trasmettere. Sono stati applauditi e osannati nonostante una sconfitta, perché hanno ridotto enormemente quel divario che oggi può esistere fra gli atleti professionisti che guadagnano tantissimo e un paese che ha quasi la metà dei giovani disoccupati. Le lacrime di Conte, di Barzagli e di Buffon hanno certificato il trasporto sentimentale con il quale i giocatori hanno lottato per la maglia azzurra, e questo attaccamento era essenziale in un periodo in cui sembravano esistere solo i grandi club a scapito della nostra nazionale.
Ecco, Carlo Onesti, parliamo anche delle altre squadre, quelle casomai che non erano destinate a essere protagoniste. La sorpresa di questi europei è sicuramente il Galles, entrato tra le quattro semifinaliste, ma anche l'Islanda per certi versi, battuta nei quarti dalla Francia. Anche in passato, ricordiamo, la Grecia riuscì addirittura a vincerlo un europeo. Possiamo definire questa edizione come quella del riscatto delle cosiddette cenerentole?
Penso proprio di sì, e io credo che la comparsa sul palcoscenico di Albania, Ungheria, che una volta era gloriosissima, Islanda e Galles, sia la conseguenza di due fattori. Il primo, l'allargamento a 24 squadre della fase finale. Il secondo, il livellamento dei valori, che può essere documentato dal calo di gol, e cioè in media due a partita, quindi grande equilibrio. D'altro canto, come ricordava, gli europei di calcio hanno una tradizione rivoluzionaria da questo punto di vista, Danimarca e Grecia l'hanno vinto. Tuttavia, se proprio in questa stagione allarghiamo il panorama delle, chiamiamole così, cenerentole, ci accorgiamo che in Inghilterra ha vinto la squadra che nessuno si aspettava, il Leicester, e che in Italia il Sassuolo ha tolto il posto in Europa League a Inter e Milan. I motivi possono essere che in giro ci sono pochi campioni in grado di fare la differenza, pochi difensori e cannonieri implacabili come in passato, molta competenza anche nei club medio-piccoli senza bisogno di andare a spendere cifre pazzesche, e anche il rilancio di un gioco di rimessa che da sempre consente ai più deboli di battere i più forti.
Ecco, un'ultima domanda, Onesti, cambiamo per certi versi argomento, in questi giorni se ne sta parlando molto, mi riferisco alla cosiddetta Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E quali gli effetti sul calcio britannico, ma anche sul futuro di centinaia di calciatori stranieri che giocano nel Regno Unito?
Nella partecipazione a manifestazioni per club e per nazioni non cambierà nulla, perché l'UEFA guarda all'Europa come entità geografica, ovviamente, e non politica, ma sul resto le conseguenze potranno essere davvero devastanti. Ad esempio, fra due anni, quando tutto diventerà operativo, cesserà la libera circolazione dei calciatori di ben 27 paesi e quindi potrebbero saltare qualcosa come 400 giocatori. Inoltre, a livello giovanile non sarà più applicabile l'articolo 19 della FIFA, che consente ai paesi comunitari, l'Inghilterra non lo sarà più, di abbassare da 18 a 16 il tetto dei tesseramenti. Se mi posso permettere, in chiusura, parere strettamente personale, allora io amo totalmente la democrazia, ma quando problemi che riguardano il mondo e non solo un paese come l'Inghilterra sono sottoposti ad un referendum, non è ammissibile che sia una ridicola differenza del 2% a decidere i destini dell'umanità. 2% significa che quel mattino ti sei svegliato arrabbiato con l'Europa e il giorno dopo magari ci hai già ripensato e voteresti diversamente. Io credo che certi problemi planetari in questi casi meriterebbero la ripetizione dei referendum, e con una soglia più rassicurante del 50%.
Sicuramente ne riparleremo ancora. Grazie Carlo Onesti per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Ed ora la storia sportiva, una storia che parla di come lo sport possa combattere la discriminazione. La storia a notizia di oggi riguarda i mondiali antirazzisti in programma dal 6 al 10 luglio a Modena. Si tratta della più grande manifestazione di sport e inclusione che si svolge in Italia. Davide Capano ha sentito per noi Carlo Balestri, responsabile delle politiche internazionali dell'Unione Italiana Sport per Tutti, la WISP, che promuove l'evento. Sentiamo.
Balestri, come nasce la vostra ormai collaudata iniziativa giunta quest'anno al traguardo della 20ª edizione?
L'iniziativa nasce nel 1997 e nasce proprio dall'esigenza di combattere il razzismo, però proprio anche con quelli che potevano essere gli attori accusati in certi casi dall'opinione pubblica di essere quelli che facevano il razzismo o gli altri che lo subivano. Per cui abbiamo messo insieme, è stata una formula anche vincente, gruppi di ultras, per cui di tifosi calcistici, anche di fedi diverse, per cui anche contrapposte, è stato un lavoro anche di mediazione del conflitto, di mediazione sociale, insieme a gruppi di immigrati. importanti. E questa prima miscela nel 1997 è risultata vincente e l'abbiamo chiamata Mondiale Antirazzisti.
Cosa, per ovvie ragioni anche di natura sociale, è mutato dagli inizi ad oggi nell'organizzazione?
La manifestazione è diventata molto molto più grande perché ha avuto via via nel corso degli anni sempre più seguito e sono mutati anche i target di riferimento, per cui la componente di tifo calcistico che c'è tuttora però è molto minoritaria rispetto a quella che c'era ai primordi. Dalle comunità di migranti si è passati alle seconde, via via anche le terze generazioni. C'è stato un interesse da parte di tutto il mondo associativo a partecipare ai mondiali antirazzisti, così come di gruppi di amici. C'è un interesse anche da parte di molte delle cooperative sociali che hanno a che fare quotidianamente con il mondo dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Per cui in tutti questi anni le mutazioni sono state molteplici e ci hanno portato comunque a una sorta di festival laboratorio contro tutte le discriminazioni.
Chi sono i partecipanti e da quali paesi provengono?
I partecipanti sono in generale, al di là di quelli, come dire, che tradizionalmente vengono, poi sono cambiate anche nel corso di 20 anni generazioni, per cui sono mutate anche certe cose, però ci sono i partecipanti tradizionali e poi ogni anno riusciamo a intercettare moltissimi ragazzi giovani dai 18 ai 20 anni che provengono da vari contesti sociali, da quartieri periferici piuttosto che da centri culturali, centri giovanili, associazioni di riferimento, appunto gruppi di amici. Il mondo dei mondiali è un mondo che abbraccia gran parte dell'Europa, per cui anche quest'anno abbiamo presenze dalla Polonia e dalla Slovacchia, piuttosto che anche dal nord Europa, la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Francia, ci sono ben 8 squadre partecipanti, l'Inghilterra, la Spagna e così via. E gli altri sono chiaramente italiani e vengono un po' da dappertutto.
Balestri, l'assenza di arbitri e le squadre miste hanno una precisa motivazione?
Certo, fanno parte quasi di una pedagogia educativa, è un format creato apposta anche con un po' di musichetta sui campi per rendere l'atmosfera un'atmosfera di festa, di dialogo, di amicizia, di incontro, piuttosto che giocare sulla parte competitiva. Per cui sono tutte formulette che nel corso degli anni abbiamo sempre più affinato per far sì che questa fosse un vero festival laboratorio della lotta alla discriminazione attraverso lo sport.
Ci saranno anche concerti ed incontri su temi particolari, quali ad esempio quello riguardante le barriere ai confini nazionali. Ce ne vuole parlare?
Sì, questo è uno dei temi che noi l'abbiamo declinato nel corso degli anni in maniera anche diversa. Quest'anno abbiamo voluto dare una centralità al tema delle frontiere, delle barriere, portandoci anche delle esperienze. Avremo via Skype Giuse Nicolini, per cui il sindaco di Palermo, avremo un'esperienza dei domeni, un'esperienza dall'Austria, per cui dal Brennero, e abbiamo voluto portare una parlamentare europea che si occupa dei diritti umani e dei diritti civili. Noi crediamo che questo sia, l'abbiamo chiamato liberi di muoversi, perché pensiamo che sia uno dei temi centrali in un festival, il Mondiale Antirazzisti, che non ha mai chiesto il passaporto a nessuno, perché la libertà di giocare troviamo che sia una libertà che devono avere diritto, e per noi è un tema fondamentale quello delle frontiere e dell'accoglienza.
Qual è il messaggio che questo mondiale vuol far passare?
Che bisogna ancora rimboccarsi le maniche, che noi siamo un grande festival, che vogliamo dare un esempio e avere la visibilità per qualche giorno, però vogliamo l'attivo, che i nostri partecipanti siano persone, gruppi attivi durante l'anno, durante tutto l'anno nelle loro città. Questo siamo riusciti a farlo nel corso degli anni, questo ci teniamo a farlo anche con questa edizione. Vogliamo svegliare le coscienze, vogliamo far sì che poi dopo tutti tornino a casa con la voglia di fare quotidianamente il lavoro sociale.
E con Davide Capano, il suo ospite, termina Non Solo Sport di oggi. Grazie ancora alla regia, con Massimiliano D'Angelo e Andrea De Angelis, e grazie a voi tutti per averci ascoltato. Da Giancarlo Lavella un buon proseguimento di giornata.